Berek e la guerra, prima parte, dalla 14ª raccolta di novelle per un anno. Questa registrazione Legamus è di dominio pubblico e può essere distribuita e adattata liberamente. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito legamus.eu. Registrazione di Lisa Caputo. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Nota dell'autore all'edizione del 1934. Raccolgo in questo 14° volume delle mie novelle per un anno il racconto in 8 capitoli Berek e la guerra, scritto nei mesi che precedettero la nostra entrata nella guerra mondiale. Vi è rispecchiato il caso a cui assistetti, con maraviglia in principio e quasi con riso, poi con compassione, d'un uomo di studi educato, come tanti allora, alla tedesca, specialmente nelle discipline storiche e filologiche. La Germania, durante il lungo periodo dell'alleanza, era diventata per questi tali non solo spiritualmente, ma anche sentimentalmente, nell'intimità della loro vita, la patria ideale. Nella imminenza del nostro intervento contro di essa, promosso dalla parte più viva e sana del popolo italiano e poi seguito da tutta intera la nazione, costoro si trovarono perciò come sperduti e costretti alla fine, dalla forza stessa degli eventi, a riaccogliere in sé la vera patria. Patirono un dramma che mi parve, sotto questo aspetto, degno d'essere rappresentato. Berek e la guerra, prima parte. Capitolo 1. La birreria. Fuori, un altro sole. Strade del mezzogiorno, sotto l'ardente azzurro del cielo, tagliate da violente ombre violacee. E la gente vi passa, pur così carica di vite e di colori, ariosa e leggera. Voci nel sole e selciati sonori. Dentro, il buon tedescone espatriato s'è fatto un po' di patria attorno, tra le quattro pareti vestite di legno della sua birreria, e ne respira l'aria nel tanfo dei fusti che viene dalla cantina accanto, nell'odor grasso dei würstel ammontati sul banco, in quello acre delle scatole di droghe stuzzicanti, tutti con l'etichetta in duri e dritti i caratteri tedeschi. Sono anche nei lucidi e vivaci manifesti turchini, gialli e rossi, appesi alle pareti, più grossi, più duri, più dritti, quei cari suoi caratteri tedeschi. E i boccali, i Krügel storiati, gli shop, disposti in bell'ordine nelle scanzie, gli fanno da sentinella guardia dell'illusione. Qual voce remota e angosciosa, di tanto in tanto, quando la birreria è vuota in ombra, gli canta in fondo all'anima la canzone nur in Deutschland, da will ich sterben. Atteggiato il fulvo faccione d'un largo sorriso cordiale, salutava fino a ieri con festosi gargarismi i suoi fedeli avventori romani. Ora sta aggrondato e immobile dietro il banco e non saluta più nessuno. Sempre il primo ad arrivare alla birreria, Berecche lo guarda commosso dal tavolino in fondo alla sala, col suo bravo Krügel davanti. La commozione gli dà un'aria truce, perché anche la sua condizione si è fatta da un momento all'altro difficile. Vantava Federico Berecche, fino a pochi giorni fa, la sua origine tedesca, chiaramente dimostrata, oltre che dalla quadrata corporatura, dal pelame rossiccio e dagli occhi ceruli, anche dal cognome Berecche, corrotta pronunzia, a suo credere, d'un nome prettamente tedesco. E tutti i benefici vantava derivati all'Italia dalla lunga alleanza con quelli che erano allora gli imperi centrali, nonché le virtù più perspicue della gente germanica, che lui da tant'anni si sforzava d'attuare rigorosamente in sé e nell'ordinamento della sua vita e della sua casa. Soprattutto il metodo. Il metodo. Il metodo. In quella birreria, sul marmo d'un tavolino, gli fanno la caricatura. Una scacchiera, e Berecche che vi passeggia sopra con la gamba levata a modo dei fantaccini tedeschi e un elmetto puntuto, a chiodo, sul testone. La caricatura è nella scacchiera. Per dire che Berecche vede il mondo così, a scacchi, e vi cammina alla tedesca con mosse ponderate e regolari, da onesta pedina appoggiata al re, alle torri, agli alfieri. Sotto a quella caricatura un bello spirito ha scritto «Medioevo», con un gran punto esclamativo. «La Germania? Medioevo?» domandò sdegnato Federico Berecche quando vide sul marmo del tavolino quel disegno, non riconoscendosi naturalmente nella caricatura, ma riconoscendo l'elmetto a chiodo germanico. «Medioevo? La Germania? Cari miei! Primato nella cultura, primato nelle industrie, primato nella musica, è l'esercito più formidabile del mondo!» In prova di che, tratta di tasca la scatoletta di legno turchina e gialla, aveva acceso la pipa con uno Streichholz, perché Berecche sdegna come molle l'uso e l'industria dei cerini italiani. Al primo annunzio della neutralità dichiarata dall'Italia nel conflitto europeo, ebbe perciò un fremito d'ira contro il governo italiano. «È il patto d'alleanza! L'Italia si tira indietro! E chi potrà più d'ora in poi fidarsi di lei? Neutrali! Ma è tempo questo di stare affacciati alla finestra mentre tutti si muovono. Bisogna prendere subito posto, per Dio! E il nostro posto non lo ha lasciato finire. Un coro di fierissime proteste, di invettive, di ingiurie l'ha assalito da ogni parte e sopraffatto. Il patto d'alleanza, dopo che l'Austria l'ha strappato aggredendo, dopo che la Germania, impazzita, dichiara guerra a destra, guerra a sinistra, guerra fin anche alle stelle, senza darcene avviso, senza tener conto delle nostre condizioni. Ignorante, imbecille, che parola è parola, combattere ai nostri danni, aiutare l'Austria a vincere. Noi, e le nostre terre irredente, e le nostre coste, e le nostre isole, con la flotta inglese e francese contro di noi. Possiamo essere contro l'Inghilterra, noi? Ignorante, imbecille! Federico Berecche ha tentato in prima di tener testa, rinfacciando ai furibondi avversari i torti e l'offese della Francia. Tunisi, vi siete così subito dimenticati della ragione della triplice alleanza? Ma or ora, durante la guerra libica, i contrabbandi ai turchi? E domani, ignoranti e imbecilli voi altri? Domani ci rivedremmo a Campoformio o a Villafranca. Poi, interrotto quasi ogni parola, si è provato a dimostrare che, in ogni caso. Scusate, scusate, neutrali. Ma che neutrali? Di nome, non di fatto, perché in realtà, più atto ostile di questo, vantaggio inestimabile, soprattutto per la Francia. Pecoroni, neutralità. Ma Niccolò Machiavelli. Avevano il coraggio di dare dell'ignorante a lui, professore di storia in ritiro. Sicuro, Machiavelli, Machiavelli, sui pericoli della neutralità, il formidabile dilemma. Se due potenti tuoi vicini vengono alle mani, un'urlata generale gli ha troncato in bocca la citazione. Ma se lui stesso diceva di nome e non di fatto la neutralità, che c'entrava più Machiavelli col suo dilemma? Atto ostile, sì signori, contro l'Austria, sì signori, perché l'Austria agisce a nostro danno, tant'è vero che s'è mossa senza dircene nulla. E dobbiamo essere grati alla sorte che lei stessa da secolo la sua azione inconsulta ci abbia disimpegnati. Domani che? La Francia e la Russia, vincendo, non vorranno tener conto dei vantaggi recati loro dalla nostra astensione? E via, ci penserà l'Inghilterra a salvaguardarci, che non potrà permettere, nel suo stesso interesse, una diminuzione nostra sul Mediterraneo. Con tali e simili argomenti, la neutralità dell'Italia è stata difesa. Così calorosamente che alla fine Berecche ha dovuto arrendersi e non ha più osato fiatare. L'idea che l'Italia per la sua posizione geografica sarà domani il timone della situazione l'ha impressionato moltissimo. Il timone della situazione vuol dire che la fortuna volgerà da qual parte noi, al momento opportuno, ci gireremo. E la rotta non potrà essere dubbia. Ma almeno armiamoci, per Dio, ha tonato Berecche esasperatamente, levando le pugna pelose. E così tonando, in questo grido, è inutile. Federico Berecche si è sentito, in fondo al cuore, tedesco. Tuttavia, ier sera alla birreria, non ha più osato difendere i tedeschi dalle terribili accuse dei suoi amici. Nemmeno uno, nemmeno il buon Fongi Sonnacchioso, sempre d'accordo con lui per amor di pace, favorevole alla Germania. Non diceva nulla il buon Fongi, ma di tratto in tratto si voltava a guardarlo timorosamente con la coda dell'occhio, forse aspettandosi un suo scatto di ribellione da un momento all'altro. E Berecche ha avuto quasi la tentazione di scaraventargli un pugno in faccia. Ha rifiatato quando gli amici, lasciando da parte i tedeschi, si sono abbandonati a considerazioni generali. Una, specialmente, gli si è fissata, anche per l'aria cupa e grave con cui, in un momento di silenzio, l'amico che gli stava di fronte le enunciava, guardando dentro il piccolo shop il velo salivoso lasciato dalla spuma a galla della birra. Tutto sommato, per quanto funesti saranno gli eventi, tremende le conseguenze, possiamo esser lieti almeno di questo, che ci sia toccato in sorte d'assistere all'alba di un'altra vita. Abbiamo vissuto 40, 50, 60 anni sentendo che le cose, così com'erano, non potevano durare, che la tensione degli animi si faceva a mano più violenta e doveva spezzarsi, che infine lo scoppio sarebbe venuto. Ed ecco, è venuto. Tremendo. Ma almeno vi assistiamo. Le ansie, i disagi, l'angoscia, le smanie di una così lunga e insostenibile attesa avranno una fine e uno sfogo. Vedremo il domani, perché tutto muterà per forza e noi tutti usciremo certamente da questo spaventoso sconquasso con un'anima nuova. Subito Berecche ha fissato nella sala un tavolino e 3 sedie da cui si levavano gli avventori. Li ha fissati a lungo, avvertendo di punto in punto sempre più, per quelle 3 sedie vuote e quel tavolino abbandonato, una strana malinconica invidia. Se n'è distratto con un profondo sospiro, allorché un altro degli amici ha preso a dire: E chissà, pensate che l'India, la Cina, la Persia, l'Egitto, la Grecia, Roma diedero esse un tempo e là alla vita sulla terra. Un lume s'accende e sfavilla per secoli e secoli in una regione, in un continente. Poi, a poco si smorza, vacilla, si spegne. Chissà, forse ora sarà la volta dell'Europa. Chi può prevedere le conseguenze d'un così inaudito conflitto? Forse non vincerà nessuno e si distruggerà tutto: ricchezze, industrie, civiltà. In là alla vita cominceranno forse a darlo le Americhe, mentre qua la rovina si farà a mano totale e verrà tempo che le navi approderanno alle coste d'Europa come si approda a terre di conquista. Dentro un altro più profondo sospiro, Verrecchia si è veduto lontano lontano, con tutta l'Europa, retrospinto nelle caligini d'una favolosa preistoria. Poco dopo è sorto in piedi e si è licenziato bruscamente dagli amici per ritornarsene a casa. Capitolo 2. Di sera per via. Verrecchia abita in una traversa remota, in fondo a via Nomentana. In quella traversa appena appena tracciata e ancor senza fanali, sorgono soltanto tre villini, a manca, costruiti di recente. A destra è una siepe campestre che cinge i terreni ancora da vendere e da cui spira, nell'umidor della sera, un fresco odore di fieno falciato. Meno male che uno dei tre villini è stato acquistato da un vecchio prelato molto ricco, che vi abita con tre nipoti, zitelle appassite, le quali a turno sul far della sera montano su una scaletta a mano per accendere un lampadino innanzi alla Madonnina di porcellana azzurra e bianca, collocata da circa un mese a uno spigolo del villino. Di notte, quel lampadino pietoso stenebra la traversa solitaria. Ci si sta come in campagna, e come in campagna aperta si sente nel silenzio il fragorio lontano dei treni notturni. Dietro il cancello dei villini, a ogni rumor di passi, i cani s'avventano con furibondi latrati. Ma almeno Verrecchia può godersi un po' d'aperto, davanti, e la quiete. Dalle quattro finestre a pian terreno può vedere in un'ampia plaga di cielo le stelle, con le quali conversa a lungo le notti nei suoi ozi di tranquillo pensionato. Le stelle e la luna, quando c'è, e sotto la luna i pini e i cipressi di Villa Torlonia. Ha un pezzo di giardinetto anche lui, di sua esclusiva pertinenza, con una fontanella, il cui chioccolio nei notturni silenzi gli è caro. Ma la moglie, ahimè, le due figliuole che gli sono rimaste in casa, l'unico figlio maschio, già studente di lettere all'università, la serva e ora anche il fidanzato della maggiore delle figliuole, non sentono affatto la poesia della solitudine, del cielo stellato, della luna sopra i cipressi e i pini della villa patrizia, e sbuffano o sbadigliano lamentosamente come cani affamati al monotono, perpetuo chioccolio di quella deliziosa fontanella. Sembra loro di star lì come relegati, in esilio. Ma Verrecchia, metodo, 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 tien duro e ha rinnovato l'affitto per 3 anni. Ora l'incubo della distruzione generale, che spegnerà ogni lume di scienza e di civiltà nella vecchia Europa, gli si fa sull'anima più grave e opprimente quanto più egli s'affonda nel buio della via remota e deserta, sotto la quadruplice fila dei grandi alberi immoti. Come sarà? Quale sarà la nuova vita, quando lo spaventoso scompiglio sarà freddato nelle rovine? Con quale anima nuova ne uscirà lui a 53 anni? Altri bisogni, altre speranze, altri pensieri, altri sentimenti. Tutto muterà per forza. Ma non questi grandi alberi, intanto, che non hanno per loro fortuna né pensieri né sentimenti. Mutata l'umanità attorno a loro, essi resteranno gli stessi alberi, tali e quali. Ai ai, ha una gran paura Federico Verrecchia, che ormai non gli verrà fatto di mutare, neanche a lui più, nel fondo del cuore, qualunque cosa sia per accadere nel tempo che ancora gli avanza. Si è abituato a conversar con le stelle ogni notte, e al freddo lume di esse i sentimenti terreni gli si sono come rarefatti dentro. Non si direbbe, perché la volontà di vivere, esteriormente, in quel certo suo modo metodico, tedesco, s'appalesa ancora in lui tenace. Ma in fondo è stanco e triste, di una tristezza che gli eventi del mondo difficilmente potranno alterare. Vincano i francesi, i russi e gli inglesi, o vincano i tedeschi e gli austriaci, sia o no l'Italia trascinata anch'essa alla guerra, venga la miseria e lo squallore della sconfitta, o tripudi frenetica la vittoria per tutte le città della penisola, si trasformi la carta geografica dell'Europa, non cangerà mai, questo è certo, il malanimo, il chiuso rancore di sua moglie contro di lui. Il rammarico della sua vita tramontata senza alcun ricordo di vera gioia. E nessuna potenza umana o divina potrà ridar la luce degli occhi alla sua più piccola figliuola, da 6 anni cieca. Ora, rientrando in casa, la ritroverà seduta in un angolo della saletta da pranzo, con le mani ceree sulle gambe, la testina bionda appoggiata al muro, e poiché dal visino spento non si conoscerà se dorme o si sveglia, le chiederà, come ogni sera, «Dormi, Ghetina?» E Margheritina, senza rimuovere il capo dal muro, gli risponderà, «No, papà, non dormo». Non parla mai, non si lamenta mai, pare che dorma sempre. Forse non dorme mai. Berecche, proseguendo la via, sotto i grandi alberi, si raschia la gola, perché da uomo forte, educato alla tedesca, non vuol lasciarsela serrare dall'angoscia. Ma tutti vivono nella luce. Lui stesso vive nella luce e può darsi pace, mentre c'è questa cosa orribile nella vita, che la sua figliuola vive nel buio, sempre, e sta lì, in silenzio, con la testina appoggiata al muro, in attesa di morire. Un'attesa che durerà chissà quanto. Un'altra vita. Altri pensieri, altri sentimenti. Già, sì. Carlotta, la figliuola maggiore, ha lasciato da un anno i corsi universitari perché si è fidanzata con un bravo ragazzo della Valle di Non, nel Trentino, laureato appena da un anno in lettere e filosofia alla Università di Roma. Bravo ragazzo, di animo acceso, di nobili sentimenti e pieno di buona volontà, ma ancora senza stato, e ora più che mai incerto dell'avvenire. Tre dei suoi fratelli, a San Zeno, sono stati richiamati sotto le armi. Il padre è capocomune di San Zeno. Quei tre poveri fratelli non han potuto perciò sottrarsi all'obbligo odioso di combattere per l'Austria, e chissà, se le cose per noi si mettono male, forse anche contro l'Italia, domani. Che orrore! Lui, intanto, non si è presentato all'appello, e addio dunque, Valle di Non, addio San Zeno, addio, vecchi genitori. Disertore di guerra, domani, se preso, sarebbe impiccato o fucilato alla schiena. Ma spera che l'Italia, chissà, correrebbe volontario, anche a costo di trovarsi a combattere contro quei suoi disgraziati fratelli, insieme con Faustino correrebbe. Berecche torna a raschiarsi più forte la gola fino a stracciarsela, al pensiero che Faustino, il suo unico maschio, il suo prediletto, che per fortuna quest'anno non è ancora di leva, andrebbe ad arruolarsi volontario insieme col futuro cognato. Egli non potrebbe più dirgli di no, ma per Dio, maledetta la gola, maledetto l'umido della notte, con tutti i suoi 53 anni sonati, con tutta quella carnaccia che gli si è appesantita addosso, andrebbe ad arruolarsi anche lui, allora, per non lasciare andare solo Faustino, per non morir di terrore una volta al giorno, a ogni annunzio di battaglia, sapendo Faustino in mezzo al fuoco. Sì, signori, anche lui, Berecche, andrebbe, volontario col pancione, anche contro i tedeschi, sì, signori. Eccola. Eccola subito già, l'altra vita. La guerra, col figliuolo giovinetto da un lato, e dall'altro lato, l'altro figliuolo nuovo, alla conquista delle terre irredente. Chissà, forse domani. Berecche è arrivato. Volta a destra. In bocca la traversa solitaria. Ecco, nel buio fitto, il lumino rosso innanzi alla Madonnina. Miracoli dell'altra vita. Si ferma Berecche innanzi a quel lumino. Si scopre, non visto da nessuno, per dire qualcosa a quella Madonnina. E abbaino pure, furibondi, dietro i cancelli, i cani. Capitolo 3. La guerra sulla carta. Berecche ricorda. 44 anni fa, bandierine francesi e bandierine prussiane, quelle sole, allora, infisse come ora con gli spilli sulla carta geografica distesa su un tavolino della saletta da pranzo. Teatro della guerra. Che bel gioco per lui, ragazzo, allora di 9 anni. La rivede come in sogno quella saletta gialla da pranzo della casa paterna, coi lumi a petrolio, d'ottone e i paralumi di mantino verde, tante casse in giro coperte da pancali di drappo a fiorami, un canterano panciuto di qua, una mensola di là, e due cantoniere agli angoli, con cestelli di frutta di marmo colorata e fiori di cera sui palchetti. Su quella a sinistra, un orologetto di porcellana che figurava un mulino a vento, suo amore, con una delle ali rotte. Attorno a quel tavolino, che ora, unico decrepito superstite, nascosto da un tappetino nuovo in camera del suo figliuolo, rivede suo padre e alcuni amici discutere sulla guerra franco-prussiana. Farsetti sgarbati, abbottonati fino al collo e calzoni larghi, a tubo, baffi insegati e moschetta alla Napoleone III o barba a collana alla Cavour. Curvi su quella carta geografica, segnavano col dito la via degli eserciti, secondo le indicazioni e le previsioni degli scarsi e tardivi giornali d'allora, e parlavano accesi, e nessuno lasciava quieto su questo o quella traccia il dito dell'altro. Un altro dito, e poi un altro, e un altro. Ciascuno voleva metterci il suo, e ognuno di quei diti, ricorda, ai suoi occhi infantili assumeva subito una strana personalità. Quello tozzo e duro si piantava ostinato su un punto. L'altro, nervoso e spavaldo, gli fremeva davanti per passare da quello stesso punto. Ed ecco il terzo, un ditino mignolo storto, sopravveniva di straforo, in aiuto di questo o di quello, e si insinuava tra quei due che si scostavano per dargli passo. E che grida, e che sbuffi, che esclamazioni o stridule risate su tutte quelle dita, tra una nuvola di fumo. Di tanto in tanto, un nome che tonava come una cannonata. Mac Mahon! Berecche sorride al lontano ricordo. Poi aggrotta le ciglia e resta assorto, con le mani a pugno chiuso sui ginocchi discosti. Considera la carta geografica che gli sta davanti ora, con tante bandierine di tanti colori. Con tutte queste bandierine variopinte, se potesse venir fuori dal ricordo, lì nello scrittoio, innanzi a lui vecchio, il ragazzetto di 9 anni che giocava allora alla guerra, chissà come si divertirebbe al nuovo gioco più grande, più vario e complicato. Belgio, Francia, Inghilterra di qua, contro la Germania. Contro la Russia di là, nella Prussia orientale, in Polonia. Di giù contro l'Austria, la Serbia e il Montenegro, e contro l'Austria ancora, la Russia più su, in Galizia. Che matta voglia avrebbe il ragazzetto di 9 anni di far passare di corsa, sorvolare sul Belgio quelle bandierine tedesche tra gli inchini ossequiosi delle bandierine belghe, e in 4 salti farle arrivare a Parigi, piantarne lì un paio, vittoriose, e in altri 4 salti farle tornare indietro e avventarle contro la Russia, insieme con quelle austriache. Così, così. È incredibile, come nel gioco avrebbe fatto lui, ragazzetto di 9 anni, hanno pensato sul serio di poter fare i tedeschi, ora, dopo 44 anni di preparazione militare. Sul serio hanno pensato che il Belgio neutrale potesse lasciarsi invadere quietamente e lasciarli passare senza opporre la minima resistenza, a Liegi, a Namur, per dar tempo alla Francia impreparata di raccogliere gli eserciti e all'Inghilterra di sbarcare le sue prime milizie ausiliarie. Così. Gli amici della birreria strillano ogni sera come aquile contro l'iniqua invasione e gli atti di selvaggia ferocia. Lui Berecche non insorge, sta zitto, pur sentendosi divorare dentro dalla rabbia, perché non può gridar loro in faccia come vorrebbe. Imbecilli, che strillate! È la guerra! Non insorge e ingozza, perché è sbalordito. Sbalordito non di quella invasione, non di quegli atti di ferocia, ma della colossale bestialità tedesca. Sbalordito. Dall'altezza del suo amore e della sua ammirazione per la Germania, cresciuti smisuratamente con gli anni, questa colossale bestialità è precipitata come una valanga a fracassargli tutto. L'anima, il mondo quale se l'era a mano, dai 9 anni in su, tedescamente costruito, con metodo, con disciplina, in tutto, negli studi, nella vita, nelle abitudini della mente e del corpo. Ah, che rovina! Il ragazzetto di 9 anni era cresciuto, cresciuto, era il suo amore, era la sua ammirazione, diventato un gigante florido e prosperoso, che sapeva tutto meglio degli altri, che faceva tutto meglio degli altri. Ecco, dopo 44 anni di preparazione, si rivelava un bestione. Forzuto, sì, dalle mani e dalle zampe bene addestrate e poderose, ma che pensava sul serio di poter giocare alla guerra ancora come un ragazzaccio feroce di 9 anni, o come se al mondo ci fosse lui solo e gli altri non contassero per nulla. In 4 salti passare attraverso il Belgio e andare a piantare le bandierine, un paio su Parigi, e poi via, di corsa, in altri 4 salti su Pietroburgo e su Mosca. E l'Inghilterra? Incredibile, incredibile. Nello sbalordimento, Berecche non finisce più d'esclamare così, non trova più da dir altro. Incredibile. E con le mani si gratta la testa e sbuffa. E le bandierine, qualcuna vola, altre si piegano, altre si abbattono sulla carta geografica. Lì tappato nel suo studio, che nessuno lo vede, Berecche si sente voltare il cuore in petto al ricordo di ciò che egli intendeva per metodo tedesco, al tempo dei suoi studi, al ricordo delle soddisfazioni ineffabili che esso gli dava quando con gli occhi stanchi della faticosa paziente interpretazione dei testi e dei documenti, ma con la coscienza tranquilla e sicura d'aver tenuto conto di tutto, di non essersi lasciato sfuggire nulla, di non aver trascurato nessuna ricerca utile e necessaria, palpeggiava la sera, rincasando dalle biblioteche, là sul tavolino da studio, il tesoro dei suoi schedari voluminosi. E tanto più si sente sanguinare il cuore, in quanto ora avverte, con sordo livore, che per le soddisfazioni che gli dava quel metodo, egli, sotto sotto, commetteva la vigliaccheria di non dare ascolto a una certa voce segreta della sua ragione insorgente contro alcune affermazioni tedesche che offendevano in lui non soltanto la logica, ma anche, in fondo, il suo sentimento latino, l'affermazione, per esempio, che ai romani mancasse il dono della poesia, e accanto a questa affermazione la dimostrazione che poi fosse leggendaria tutta la prima storia di Roma. Ora, o l'una cosa o l'altra. Se leggendaria, cioè finta, quella storia, come negare il dono della poesia? O poesia o storia. Impossibile negare l'una e l'altra cosa. O storia vera e grande, o poesia non meno grande e vera. E con questo gli tornano ora alla mente le parole del vecchio Goethe dopo aver letto i due primi volumi della storia romana del Nibur, fino alla prima guerra punica. Finora credevamo alla grandezza di una Lucrezia, di un Muzio Scevola. Perché annientare con piccoli ragionamenti la grandezza di simili figure? Se i romani furono così grandi da credersi capaci di tali cose, non dovremmo noi essere almeno così grandi da prestar loro fede? Goethe, Schiller, e prima Lessing, e poi Kant, Hegel. Ah, quando era piccola, quando ancora non era, la Germania, questi giganti. E ora, gigante, ecco qua. S'è buttata pancia a terra, con le mani afferrate sotto il petto e un gomito qua sul Belgio, in Francia, l'altro là sulla Russia e in Polonia. Smuovetemi, se siete capaci. Quanto resisterà il bestione così piantato? Oh, bestione! Sono tanti, sono tanti. E tu contavi di sbrigarti in due zampate. Hai sbagliato. Non hai visto niente. Non hai vinto subito. Ti sei buttato così a terra puntando le gomita di qua e di là. Potrai resistere a lungo? Oggi o domani ti smuoveranno, ti slogheranno, ti faranno a pezzi. Berecche balza in piedi congestionato, ansante, come se avesse fatto lo sforzo di smuovere da terra il bestione. Fine prima parte della novella Berecche e la guerra. Registrazione di Lisa Caputo, Palermo.